Vangelo secondo Luca. Ma voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra, e a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Oggi Gesù parla a voi che ascoltate, a te e a me, che ogni giorno ascoltiamo la predicazione e ci pianta veramente un pugno dentro lo stomaco. Ripetiamo, eh? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Allora, facciamo così, eh? Facciamo così, molto semplice. Prendi un foglio di carta e comincia a fare la lista dei tuoi nemici. Però per favore, metti da parte il buonismo accogliente e tollerante che va tanto di moda. Togli tutto quello, cioè sii sincero veramente. E fai una lista dettagliata, senza tralasciare nessuno. Siediti, dai, siediti un momento e scrivi su un foglio. Chi ti ha mosso guerra? I nemici fanno la guerra, no? Per occupare i tuoi territori. Casa, al lavoro, nella comunità cristiana, chi invade? Pensa al risico, chi invade? O pensa alle scene di guerra, pensa a chi ti mitraglia, chi vuole prendere il tuo posto, ecco, chi vuole prendere il tuo posto, che è il posto di Dio, e questo è fondamentale, chi usurpa al tuo essere Dio, chi è tuo nemico? Chi usurpa il tuo posto? Chi vuole prendere il tuo posto? Chi vuole prendere il potere, il tuo potere, il tuo prestigio, la tua fama, il tuo ruolo? Comincia in famiglia, poi tra i parenti, poi nella comunità cristiana, poi al lavoro, a scuola, nel condominio. Scrivi quelli che ti odiano, che dicono male di te e ti maltrattano. Hai fatto? No, vero? Prenditi tempo, eh? Metti pausa e comincia a farlo. Lo dico sinceramente, non scherzo. Allora, hai fatto? Non manca nessuno, vero? Neanche il cugino che sono anni che non vedi? Bene. Leggi lentamente i nomi. Pensa a loro. E pensa a quello che ti hanno fatto, che ti stanno facendo. E che supponi che ti faranno. Ora alzati, alzati, e inizia ad amarli, a fargli del bene, uno ad uno. Che so, una telefonata, chiama, un regalo, vai a comprare qualcosa, spediscilo, portaglielo, un invito a pranzo o a passare un fine settimana a casa tua. Comincia a a parlare bene di chi invece ti calunnia dal parrucchiere, al bar e perfino in parrocchia. Sì, pensa, pensa e di bene di chi ha alluso su di te tante volte, tante menzogne, insinuando negli altri pregiudizi terribili su di te. Sono persone con le quali non puoi neanche più avvicinarti perché pensano certe cose di te, della tua famiglia. E benedici, benedicili, benedici quelli che hanno fatto terra bruciata intorno a te. E inginocchiati ora, 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 inginocchiati. E da oggi ogni giorno prega un rosario per ciascuno di quelli che ti maltrattano. Uno per quello che ti ha violentato quando eri piccola rendendoti schiava di un complesso nei confronti degli uomini e del sesso dal quale non riesci a liberarti. Uno per chi ti ha umiliato davanti ai tuoi amici, che ancora hai paura di dire la tua quando sei in mezzo a più di due persone. Uno per chi ti ha picchiato e uno per chi ti ha preso in giro per il tuo peso, per il tuo naso, per le tue origini, per la tua famiglia, cioè, per la scuola di calcio. Ma quello è viscerale, eh? Per la politica. Non tocchiamo questi argomenti, vero? Fascismo, antifascismo, resistenza, destra, sinistra, neri, rossi. Uff. E poi Lazio, Roma, Milan, Inter, Juventus, Napoli, Fiorentina. Molto profondo, eh? Quelli sono soltanto delle valvole di sfogo di un odio profondo che coviamo. Ecco, vai da quell'amico che ti prende sempre in giro con la Roma, vai da quello, da quell'avversario politico, da quello, vai dal nazista che ha ammazzato e trucidato, vai dal compagno, che ha sparato, che ti ha vessato a scuola. Vai, vai. Valla a dire in Spagna, che ancora oggi la rivoluzione, la guerra civile provoca ferite. Vai, ma questo ancora oggi in Italia, no? Ma le parole di Gesù, fratelli, ci hanno detto proprio questo. E molto di più, eh? Ci hanno detto di consegnare la nostra vita proprio a chi ci vorrebbe vedere morti, così gratuitamente, lasciarci uccidere senza resistere, anzi, offrendo noi stessi, cominciando con i criteri, le opinioni, i progetti e poi con i beni. Tutto via, tutto buttare. Il tempo, fino alla nostra carne, fino al sangue. In una parola, sali sulla croce del martirio per loro. Fratelli, siamo giunti oggi al cuore del cristianesimo. È doveroso aprirlo, aprire il nostro cuore e le nostre case e parrocchie ai profughi, vero? È vero. Ma come possiamo notare, non bisogna essere cristiani per farlo. Basta un po' di sensibilità e umanità, basta essere un pochino di sinistra, un pochino non so di che. Ma anche di destra, voglio dire. Basta essere un po' umani, umani. Per questo le parole del Papa, dell'Angelus di sabato, sono ancora più taglienti di quello che pensiamo. Se neanche apri la parrocchia o il convento a una famiglia di migranti senza nulla, chiediti che razza di prete o religioso sei. Se non dai un pezzo di pane e una stanza a chi sta sfuggendo alla morte sicura, a che ti servono messe, rosari e pellegrinaggi? Cioè qui siamo proprio all'ABC del cristianesimo, eh? E invece ci corre un brivido, su per la schiena, al solo pensiero che un siriano islamico, magari con la bomba, capito, venga a passare una sola notte a casa mia. Figurati un anno, due o tre o cinque. Per questo, fratelli, Gesù ci dice oggi, a voi che andate a messa, che siete in comunità e movimenti, che vi siete alzati oggi per ascoltare la mia parola, io vi dico, se non amate i nemici di cristiano, cioè del mio discepolo, non avete nulla, nulla, perché un cristiano ama il nemico, sine glossa, senza note, senza spiegazioni, senza, capito, note a margine, senza delucidazioni, la fate già Gesù oggi nel Vangelo, molto semplici, tutto il resto, fratelli, è puro ornamento, carino, fine, magari pure elegante, per carità, ma assolutamente inutile. non fa di te un cristiano. Ma è una follia pretendere di amare chi mi ha tolto l'onore. Per quattro sulla guancia destra era il gesto con cui si sfidava a duello, come quando più tardi si gettava il guanto, no? Un gesto di sfida, di mal rovescio. Ti sfido a riprenderti l'onore. Mi hai macchiato e io non lo devo riprendere. È assurdo e irragionevole fare del bene a chi mi ha fatto e continua a farmi del male. Sì, fratelli, essere cristiani è tutto questo e molto di più. Per questo Gesù ci sta dicendo che è impossibile diventarlo, perché lo vogliamo, ci sforziamo, manifestiamo, difendiamo non so che. Buonissimo, tutto buono. Polemizzare con gli altri, tutto perfetto, ma bisogna rinascere nella Chiesa come figli dell'Altissimo. Rinascere e crescere nella fede per vivere da figlio di Dio. Non basta neanche solo rinascere, bisogna crescere. Non era un bambino lì. Ecco allora il significato profondo di quel "a voi che ascoltate". Voi indica i catecumeni che si preparavano a diventare cristiani. Etimologicamente, i catecumeni, quelli che ascoltano la catechesi, ovvero la predicazione che riecheggia dall'alto e attualizza la parola di Dio. A voi che con l'ascolto state preparandovi a ricevere il battesimo, io dico: chi entra nell'acqua del fonte vi lascia sepolto l'uomo vecchio pagano e peccatore, che ama quelli che lo amano, fa del bene a quelli che gli fanno del bene e presta a coloro da cui spera ricevere, e rinasce con Cristo in una vita nuova che ha vinto il peccato e la morte, e per questo ama oltre il peccato e la morte, oltre. Essi sono vinti in Lui. Peccato e morte non esistono più in un cristiano. Alla radice, Non sto parlando dei peccati veniali, non sto parlando di quello in cui cadiamo sempre, no? Il peccato, la radice del peccato, quello che dà la morte all'anima, quello non esiste più. Per cui non deve sempre cercare di riempire la propria vita, sperando, ricompensa, che è quello che compare oggi nel Vangelo. Un pagano, un peccatore, cerca sempre la ricompensa, non è mai sazio. Perché? Perché non conosce il cielo. Perché più mangi e più hai bisogno, più ti droghi e più devi drogare, più fai sesso, più devi far sesso, più menti, più devi dire menzogne, più fai cose per gli altri, più è per ricevere da loro, più è per legarli a te. Questo è un pagano, è un peccatore. Per questo i cristiani hanno visto vincere il peccato e la morte, perché hanno sperimentato il perdono di Dio che li ha rigenerati nelle viscere di misericordia della Chiesa. In essa un catecumeno non si è mai sentito giudicato né condannato. Uno che si preparava, no? Scoprendosi alla luce della parola di Dio un nemico di Dio, un suo nemico, che ha maledetto e maltrattato migliaia di volte con la sua vita pagana, l'ha scoperto piano piano nel catecumenato, ha sperimentato lì il suo amore di padre benevolo con lui così ingrato e malvagio. Ingrato vuol dire senza gratuità, questa è l'etimologia, cioè non soltanto senza gratitudine, ma proprio senza il senso profondo della gratuità, cioè verso chi non è capace di dare nulla gratuitamente, questo significa, e quindi ovviamente è incapace di gratuità, di gratitudine, perché neanche ha le coordinate, capito? Non può decodificare un regalo, non lo capisce. Chi era così? È stato amato. E malvagio. Malvagio etimologicamente, scavando, è chi non ha nulla, chi è senza sostentamento, chi non c'ha la vita. Questo è profondamente. Da lì deriva questa parola che si trova oggi nel Vangelo. Ebbene, un catecumeno, durante il catecumenato, mentre a voi che ascoltate, cioè chi sta ascoltando, si è sentito amato così com'è, al punto che Dio ha dato il suo figlio in sacrificio per lui, quando ha visto la croce, ha cominciato a vedere: qua sono stato malvagio, qua ingrato, qui ho fatto questo, quei chiodi sono per me, quel sangue versato è per me, questo. E lì ha scoperto il Padre, che non ha sacrificato suo figlio, che ha amato lui più di suo figlio. Pensa che padre! Un padre che ha amato un nemico più di suo figlio. Un padre che ha amato lui più di suo figlio. Cioè, come se tu oggi, padre, capito? Arriva uno che vuole rubare, che vuole violentare, e dice: no, io ti amo, ti accolgo a casa mia. Per te, tieni, prendi mio figlio. Cioè, amo te. Madonna. Cioè, tu c'hai hai presente questo? L'ho sperimentato, perché se non hai sperimentato questo amore, di che stiamo a parlare? Capisci? Allora, la parola ascoltata ha aperto i suoi occhi sulla croce, stavo dicendo, dove Cristo ha consegnato se stesso in misura traboccante, sino alla fine. Per che cosa? Per strapparlo alla schiavitù del peccato, con un amore senza riserve e condizioni, che ha riversato in lui durante il catecumenato per mezzo dello Spirito Santo. C'erano dei passaggi, c'erano gli scrutini, gli esorcismi, no? Fratelli, queste parole di Gesù giungono oggi a noi per dirci proprio la stessa cosa. Coraggio, ti ho amato e ti amo. Quando? Quando mi hai maltrattato nelle persone che hai ingannato e sedotto, usato, gettato via come fossero oggetti. Lì ti ho amato. Quando mi hai maledetto, smontando pezzo a pezzo la dignità di un collega, tante volte l'hai fatto. Quando hai rubato il mantello a chi aveva solo quello per coprirsi. Quando? Quando hai rubato il mantello? No, tu non hai mai rubato, no? Quando non hai pagato le tasse, quando hai fatto la cresta sullo scontrino, non hai pagato l'IVA, non hai messo quella carta dei 20 kg su due fette di prosciutto. E sai che hai fatto lì? Non hai pagato quello che dovevi pagare? Senza pensare che qualche anziano, per causa tua, non avrebbe avuto da mangiare. E poi ti indigni, davanti alla televisione, per i politici ladri. Quando hai preso ciò che non è tuo, mille volte al giorno, quella ragazza che appare nuda sul sito porno, quella non è tua. Per quella ho pagato io, dice Cristo. È mia, anche se si sta prostituendo. Così con la tua fidanzata, così con tua moglie, così con i tuoi figli. Ti ho amato sempre, senza sperarne nulla. Ti ho dato tutto, lasciando che ti prendessi la mia vita, senza richiedertela. Ho fatto per te quello che avrei desiderato tu avessi fatto a me. Ti ho ascoltato, consolato, guarito, rialzato mille volte, anche se tu sei sempre stato ingrato. Mai fatto niente per me. Mai, mai. E sai perché? Perché morendo crocifisso per te ho ricevuto un premio grandissimo. Quello che sto dicendo io oggi nel Vangelo è quello che dice il Signore. Sta dicendo che sto parlando di me. In quel Vangelo che ti ho proclamato, sto parlando di me, sta dicendo il Signore. Ascolta. Risorgendo, ho ricevuto, morendo crocifisso per te, offrendo la mia vita. Ho vinto la gara con la morte. Ho vinto la gara col demonio, per questo ho ricevuto un premio, una coppa, impressionante, grande, una misura traboccante mi è stata versata proprio nel grembo. E sai qual è? Tu, così come sei, risorgendo, ti ho ricevuto in dono, salvato nel grembo della Chiesa che è il mio corpo. Questo è un mistero enorme. In questo grembo siamo stati deposti, tu ed io, per rinascere e vivere la vita di Cristo, che ha vinto la morte, e quindi può amare oltre la morte che ti procura un nemico. Amarlo, fratelli, non è dunque una legge o un comandamento, come pensavamo all'inizio, dopo quando hai scritto, e sei messo paura. È semplicemente la vita eterna, che abbraccia coloro che, essendone sprovvisto, che chi ne è sprovvisto, chi non ha questa vita eterna, rifiuta come una minaccia di morte, come un nemico appunto, che viene a usurpare, viene a prendere il tuo posto, viene a prendere il tuo ruolo. Ma se la mia vita, il mio posto, il mio ruolo, il mio territorio è Cristo, ma chi lo può usurpare? Dice il Signore, Non siete voi a togliermi la vita, sono io che la do, perché ho il potere di darla e di riprenderla. Le stesse parole sono per te, perché le possa dire tu, perché le possa vivere tu. Ma quale nemico? Certo che è un nemico, certo che mi fa male, certo che mi dichiara guerra. È come se mi dichiara guerra 10 volte al giorno. Ma io lo amo perché dice, ma è tuo, prendi, prendi, è tuo. Ma figurati, il mio tempo è tuo, c'ho la vita eterna. I miei soldi, ma figurati. C'è un padre che altro che Fondo Monetario Internazionale, che Banca Mondiale. E così via, no? Tutto è tuo, perché io sono figlio del padre. A me non mi manca nulla, a me non manca nulla. Te lo posso dare. Non c'è bisogno neanche che te lo rubi. Vieni, vieni. Profondo, eh? Con il marito, con la moglie, con i figli, con i fratelli della comunità. Così, è fuori a essere un segno della vita eterna, della vittoria sulla morte, fuori, in ufficio, dovunque. Se siamo rinati con Cristo e abbiamo in noi la sua vita traboccante e inesauribile, non temiamo più nessuno. Anzi, con la misura con cui siamo misurati da Lui, misuriamo anche noi. E come ci misura? Con un amore infinito. Perché un cristiano, fratelli, non ha più le unità di misura dei pagani, piccole, avare. Lì, tutto per vedere un euro, un 5 centesimi, perché quello, capito, quello, tutte queste carte, capito? La carta di questo, la carta sconto di questo, la carta sconto di quell'altro, la carta sconto del benzinaio, la carta sconto. Poi alla fine fai il conto di tutte queste carte che c'hai dentro al portafoglio, capito? Non ti fanno risparmiare neanche 5 euro in tutto l'anno. Perché sono tutti a 12, 13, 14 centesimi. Però tu lì, capito? Ah, bello, bello, questa carta, per questo, per questo. Questa è un'immagine molto pregnante, molto forte di quello che sono le nostre misure nell'amore. No, questo lo vive il mondo, il pagano. Dare, avere, dare, avere, dare, avere, dare, avere. Che è tutto il senso greco, del Vangelo, ma tutti i termini commerciali. No, no, no. Dice un'altra cosa. I cristiani non hanno più le unità di misura dei pagani. I criteri e il pensiero del mondo non sono loro. Perché ogni situazione che i cristiani sono chiamati a vivere è eccezionale e ha bisogno e necessita un amore smisurato, che come il Nilo, tracimi dal letto abituale, quello dell'ordinaria amministrazione e dei compromessi ipocriti e impauriti per fecondare e donare la vita. Un cristiano è alter Christus, come Francesco. Come San Francesco, un altro Cristo, debole certo, ancora peccatore, ma che cosa vuoi che sia? Un granello di sabbia i tuoi peccati, se paragonato con una spiaggia di mille, 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 mille chilometri, che è l'amore di Dio riversato in te. Coraggio allora, perché proprio noi che ascoltiamo stiamo camminando nella Chiesa per essere trasformati giorno dopo giorno nell'immagine del Padre Celeste, assomigliando ogni istante di più al suo Figlio diletto, nel cui grembo misericordioso siamo accolti, è accolto e amato ogni uomo. Noi nel grembo di Cristo, noi grembo di Cristo per amare ogni uomo. Questa è la nostra chiamata, a noi che ascoltiamo. Buona giornata.